insomma, la mia storia non è particolarmente interessante. Insomma, vengo da una famiglia mista, nel senso che mio padre è di Bologna e mia madre è di Roma. Io sono nato a Roma, ma poi mio padre lavorava in banca, quindi abbiamo girato un po' mezza Italia, se non tutta Italia. Sono cresciuto un po' qua e un po' là. Fino a una certa età non ho avuto particolari interessi nel campo culturale, devo dire. Non sembravo un predestinato agli studi, anzi a scuola ero piuttosto così recalcitrante nello studio, non sono mai stato molto brillante, più che altro per indolenza, per non voglia di studiare. Un aspetto importante della mia vita è stato il trasferimento a Napoli di mio padre. Io ho fatto buona parte del liceo a Monza, dove mio padre lavorava allora, poi gli ultimi 2 anni li feci a Napoli perché mio padre fu trasferito lì. E vidi un altro mondo, capitai in un buon liceo e provenendo invece da un liceo che era insomma un po' nozionistico, come dire, poco incline a far fruttare le intelligenze, invece a Napoli mi trovai dei professori straordinari al liceo Umberto che sapevano tirare fuori il meglio da tutti noi, che ci hanno fatto letteralmente appassionare a cose che prima non mi appassionavano affatto. Un ricordo straordinario soprattutto del professore di latino e greco, che era una persona eccezionale. E lì sono nate le prime mie curiosità culturali. E quando arrivai alla maturità ci facevano fare una tesina e preparai una tesi sull'Asino d'oro di Apuleio, che avevamo letto in classe e mi era piaciuto molto, e quindi avevo fatto una tesi su Apuleio. Trovai delle analogie in un certo senso tra il simbolismo dell'asino d'oro, questa trasformazione, no, di un essere umano in asino e poi il suo recupero graduale, faticoso della condizione umana, con alcuni elementi che avevo letto in un libro, un po' casualmente, ho letto questo libro edito da Boringhieri che si chiamava Parole di Sufi, che mi affascinò, era una sorta di raccolta geografica di uno dei più grandi sufi persiani del Medioevo, Attar, che era stato tradotto in italiano in un'edizione molto curata, molto bella, che mi colpì e mi affascinò. Allora, quando poi mi iscrissi all'università, pensai che uno dei miei interessi avrebbe potuto essere questo, anche se non intendevo farne una professione. E infatti inizialmente mi ero iscritto a scienze politiche, mio padre nel frattempo era stato trasferito a Roma e quindi l'università l'ho cominciata lì, però mi ero scelto come seconda lingua, dopo l'inglese, mi ero scelto l'arabo, pensando che fosse un argomento che poteva interessarmi. Poi, frequentando la scuola orientale, che era questo piccolo gruppo di cattedre che si occupavano dell'Oriente, insomma mi piacque talmente tanto che decisi di lasciare scienze politiche e di laurearmi in lettere, facendo tutto il percorso dell'orientalistica in sostanza. Quindi ho studiato l'arabo, il persiano, il turco, tutte le materie affini. Ho avuto la fortuna, è un fatto veramente di sorte, di essere allievo di Alessandro Bauzani, che non solo è il più grande islamista italiano del Novecento, di gran lunga, ma che era anche una personalità straordinaria dal punto di vista umano. Quindi il rapporto con Bauzani, che è sempre rimasto quello mai amichevole, sempre da discepolo a maestro, ma si è consolidato nel corso degli anni e sono sempre rimasto molto affezionato alla sua memoria. Bauzani poi si ammalò, è morto prematuramente, ma ha lasciato un segno profondo in quella che è stata poi la mia evoluzione successiva. Ho cominciato a lavorare subito dopo la laurea in una biblioteca di Roma che si occupava di cose del mondo arabo-islamico, l'Istituto per l'Oriente, altra prestigiosa istituzione pressoché dimenticata dalla nostra politica, che la lascia languire ormai da anni, quando potrebbe essere un fiore all'occhiello della nostra cultura. Il lavoro di bibliotecario è stato un altro periodo straordinario. Ero giovane, avevo energie, leggevo tanto, e la professione del bibliotecario è una delle più belle del mondo, secondo me. Hai a disposizione dei patrimoni illimitati, diciamo, di sapere, e te li puoi guardare anche con una certa calma, perché non era almeno quello che facevo io, un lavoro soffocante. I clienti della biblioteca erano relativamente pochi, quindi mi dedicavo anche all'assistenza a quei pochi avventurosi che venivano alla biblioteca per consultare i libri, ma avevo tanto tempo per leggere, per informarmi sulle novità, per leggere libri vecchi e così via. Poi ci fu un'occasione di entrare all'università, un concorso, e quindi lì è cominciata la mia carriera universitaria e insomma, è continuata ormai da più di 30 anni insomma, in questo insegnamento islamistica o storia dei paesi islamici, insomma le diciture cambiano a seconda delle cattedre che si occupano, ma sostanzialmente occupandomi sempre del mondo islamico, della sua cultura, del rapporto con l'Occidente, dell'Islam sia classico che contemporaneo.
Che rapporto ha avuto Alberto Ventura con i paesi islamici e come li ha coltivati e soprattutto quale paese ha nel cuore?
Nel cuore l'India, che non è un paese islamico, o almeno non viene classificato come tale, è un paese dove la minoranza islamica è consistente, un centinaio di milioni di persone in India, però il 10% circa della popolazione, l'India supera il miliardo di abitanti. Di conseguenza anche poi i paesi confinanti, il Pakistan, il Bangladesh, che fanno parte di un unico assieme, poi diviso per ragioni politiche dopo la partenza degli inglesi, ma in sostanza è l'India musulmana che mi ha attirato più di tutti. Forse perché, seguendo in questo uno degli insegnamenti di Bausani, il cosiddetto Islam marginale o periferico è quello più fecondo, perché effettivamente noi in queste situazioni di limite, in cui l'Islam si trova a confrontarsi ai suoi limiti geografici con altre culture, l'Islam ha avuto le capacità inventive e di elaborazione più significative. Bausani sempre sosteneva che c'è questa capacità sintetica e non sincretistica dell'Islam, per cui riesce ad assorbire dentro di sé motivi altrui, islamizzandoli profondamente nel loro interno, però non li appiccica come un patchwork, diciamo, ma li integra in un insieme coerente. E lui diceva che questa qualità la si vede soprattutto appunto negli Islam cosiddetti marginali. Una conferma di questa tesi è data da un libro più recente che ha fatto Richard Balliet, uno studioso americano, che ha scritto un libro che è stato anche tradotto in italiano col titolo La civiltà islamico-cristiana, in cui sostiene che è questo mondo del limite che detta agli assetti futuri del mondo islamico, che poi vengono assunti dal centro. Ma è sempre in questi limiti, che sono geografici, ma non necessariamente soltanto geografici, talvolta limiti anche concettuali, in questi punti di confine che l'Islam è capace di elaborare le cose più interessanti. Io sono convinto, per esempio, che il mondo arabo, che è la culla originaria dell'Islam e che continua ad avere naturalmente un'importanza notevole all'interno del mondo musulmano, però sia da almeno 2-3 secoli un po' fuori dalla leadership intellettuale del mondo islamico, che si elabora altrove e che ha fatto le sue proposte più significative molto lontano dal mondo arabo propriamente detto. E come in Europa c'è un certo, potremmo dire, una certa ignoranza di quello che avviene al di fuori dei suoi confini, anche gli arabi soffrono di una sorta di arabocentrismo, per cui talvolta quello che è arabo o scritto in arabo è più importante di quello che è scritto, che so, in persiano, in urdu, in malese o in indonesiano. Invece non è vero, perché il mondo arabo da lungo tempo segna un po' il passo nel campo di una certa elaborazione intellettuale che invece altrove è ancora particolarmente viva.
Quindi l'India, ma il resto dei paesi arabi o musulmani?
Sì. Beh, nei paesi arabi più o meno propriamente detti, un paese obbligatorio è l'Arabia, ma non tanto per l'Arabia Saudita, perché francamente è forse lo Stato islamico meno interessante da un punto di vista del fascino, però la terra è, per chiunque abbia studiato queste cose, affascinante, perché è piena di memorie storiche, insomma, nelle quali uno si può riconoscere in qualche modo. Però direi l'Egitto è sicuramente il paese più interessante per quanto riguarda i paesi arabi, perché è un paese straordinario, un paese dove le stratificazioni culturali sono ancora evidenti, dove c'è un'attività notevole. Non è un caso che sia uno dei paesi leader nella produzione editoriale, per esempio, assieme al Libano e alla Siria, se vogliamo. Insomma, ecco, sono i paesi Libano, Siria ed Egitto tra i paesi arabi quelli più interessanti. Invece non ho mai provato particolare attrazione, ma questo è un fatto puramente personale, per il Maghreb propriamente detto, Algeria, Tunisia, Marocco, eccetera. Sono paesi interessanti, ma che non mi hanno mai trascinato più di tanto, non so, mentre per l'Egitto stravedo, sono particolarmente legato all'Egitto, per questi altri paesi, pur apprezzandone alcuni aspetti, però ecco, non è scattata mai quella scintilla di passione che ti spinge a esplorarli più in profondità.
questa passione per l'Islam, per la cultura musulmana, questa lettura così attenta del Corano, degli Hadith e comunque la loro interpretazione così capillare, così profonda, in che misura ha allontanato, se ha allontanato Alberto Ventura dalla cultura europea?
Dipende cosa intendiamo per cultura europea. Se per cultura europea intendiamo la cultura cristiana, direi che lo ha avvicinato e non l'ha allontanato. Perché questo studio dell'Islam, io mi sono però interessato in maniera meno professionale, più da dilettante, diciamo, anche di tante altre civiltà dell'Oriente, la Cina, l'India soprattutto. Studiando l'India islamica ho studiato molto anche l'India indù. Lo studio di queste cose mi ha fatto più apprezzare, se vogliamo, anche un certo patrimonio della tradizione spirituale e dottrinale del cristianesimo. Se per civiltà europea invece intendiamo la civiltà europea moderna, insomma tutto quello che l'Europa oggi ci presenta, beh, forse lo studiare queste civiltà dell'Oriente, in particolare quella islamica, in effetti un pochino mi ha allontanato, cioè mi ha fatto vedere con più occhio critico, no? Certe cose che qui in Europa si danno per scontate come grandi acquisizioni della civiltà europea, vedendole con gli occhi di un altro che sta su un'altra sponda dello stesso mare, magari si vede come queste grandi acquisizioni poi siano più un vanto teorico che non una conquista reale. L'esempio che posso fare più immediato è quello dei diritti. Oggi un europeo qualunque si crede in qualche modo depositario di questa virtù dei diritti che l'Europa si è inventata, che l'Europa diffonde per il mondo. Beh, andatelo a dire nelle Americhe, presso le popolazioni originarie americane, o nel mondo musulmano, o in India o in Cina. Insomma, questi diritti appariranno subito come una cosa molto ambigua, perché l'Occidente ha anche proclamato al tempo stesso il diritto di colonizzare il resto del pianeta attraverso il mero esercizio della forza bruta, senza nessun'altra ragione. L'Occidente è quello che ha, insomma, avviato quel processo di coinvolgere masse sempre più ingenti di civili negli eventi bellici. L'Occidente è quello che si proclama di avere fatti i diritti, però poi si arroga anche il diritto di dire a chi questi diritti possono essere riconosciuti, escludendone naturalmente quelli che stanno al di fuori dei suoi confini. Insomma, il guardare con occhi diversi pone uno sguardo critico, che non vuol dire naturalmente poi in modo manicheo hanno ragione gli uni o hanno ragione gli altri, ma vedere le cose un po' più equilibratamente. Troppe volte qui in Europa c'è una convinzione di essere tutti bianchi, non bianchi di pelle, voglio dire, tutti luminosi, tutti portatori di grandi valori universali che vorremmo imporre agli altri. Se lo guardiamo dall'altra parte, dove ancora certe ferite sanguinano, questa virtù dell'Europa e poi dell'Occidente più in genere appare meno certa di quanto in Europa non si supponga.
Questa profonda conoscenza, dettata anche dallo studio di tanti anni, non ha mai pensato che possa diventare fede?
Ma il mio maestro Bausani all'università diceva sempre che uno studio, se non è accompagnato da una profonda passione, è inutile. Cioè lo studio oggettivo, asettico, disincantato, innanzitutto è una pia illusione, perché non esiste questa assoluta oggettività nelle cose. E poi comunque non dà mai buoni frutti. Ci vuole sempre una partecipazione totale della persona all'oggetto del proprio studio. Sappiamo che ci sono tanti studiosi, professori universitari, che lo fanno così un po' per routine, no? Si specializzano in un argomento, lo vedono come un mestiere, una professione, e così lo fanno. Però, insomma, non è da queste persone che si può ricavare poi un grande risultato dal punto di vista poi dell'effettiva ricaduta di questi studi. Ora, questa profonda passione sino a che punto si deve spingere? A me è capitato spesso, ma come ricordo capitava sempre a Bausani, che una delle prime domande che facevano: ma lei è musulmano? Non si capisce perché, se uno ha questa cosa, deve necessariamente avere sposato la religione degli altri. Bausani fra l'altro seguiva una fede diversa, che era la fede Baha'i, una fede che ha origini in Persia, per motivi del tutto personali, non lo ha mai nascosto, però non faceva minimamente trasparire questa sua fede nel campo degli studi, indubbiamente. Però nessuno andrebbe mai a chiedere a uno studioso, uno che si occupa di Francia: ma lei vuole diventare francese o vorrebbe cambiare nazionalità e diventare francese? No, mi interessa la Francia, ho la passione per la letteratura francese, per la storia francese, ma non necessariamente debbo essere francese per poterlo fare. Invece in questo campo c'è questa idea, no? Che se uno si occupa di Islam o di India o di qualunque altra cosa, debba in qualche maniera essere passato dall'altra dall'altra parte. Insomma, non vedo perché la si debba pensare così. Si può avere una visione simpatetica, nel vero senso della parola di simpatia, nel senso cioè più profondo della parola simpatia, no? Di sentire con qualcun altro senza necessariamente omologarsi in tutto e per tutto a quell'altro.
Immagino che abbia ricevuto un'educazione più vicina a quella cattolica che a quella islamica. In questo senso potrebbe esserci la parola dubbio.
Ma io sono nato in una famiglia cattolica. Mio padre è sempre stato un cattolico, mia madre cattolica, in modo diverso, magari hanno declinato questo loro cattolicesimo. Forse mia madre un pochino più convenzionalmente, mio padre un po' più partecipativamente, però credo che la mia educazione cattolica la vedo come un qualcosa di positivo. Io ho fatto il chirichetto e ho ancora una fotografia di quando fui promosso chirichetto. Allora era un corso che durava un anno, ti facevano fare un anno, poi arrivavi con la tonaca, le ampolle. Era un lavoro professionalmente molto elevato. Infatti ancora oggi quando mi capita di vedere quei chirichetti senza tonaca, un po' così trasandati, che fanno le cose tanto per farle, mi meraviglio ancora un po' quando a noi veniva impartito invece un insegnamento severissimo con delle mosse particolari da fare, eccetera. Però ho un buon ricordo di questa educazione, nel senso che in parte forse perché era conforme alla mia natura, in parte perché era impartita bene, ho trovato delle persone che avevano un buon modo di insegnare questa cultura cattolica, non ho affatto un cattivo ricordo. Penso che sia stata essenziale nella mia formazione per alcuni valori. Anche se poi in certi periodi della mia vita giovanile, per omologarmi un po' anche agli altri, mi sono messo su posizioni più trasgressive, volevo fare il colui che è distaccato da ogni cosa religiosa, capita un po' a tutti i ragazzi magari un momento di questo genere, però ho sempre rispettato fondamentalmente la religione e ancora ritengo che la religione, che se ne dica, sia uno degli elementi fondanti della vita di una società. E non è sicuramente un caso che le religioni rimangano radicate nei tessuti sociali nonostante quella che doveva essere la secolarizzazione progressiva e costante del mondo, che invece si è rivelata empiricamente inesatta, perché il religioso continua a essere presente e continua a rivendicare anche una sua visibilità pubblica. Quindi diciamo che la mia educazione religiosa, io ho fatto le scuole elementari in una scuola di preti, quindi l'ho avuta sin da subito questo impatto religioso. Ed ho un ricordo splendido di questo piccolo istituto romano dove andavo, probabilmente anche per motivi contingenti, nel senso che magari non c'era una scuola elementare pubblica più vicina di questa, era un quartiere allora che stava un po' nascendo a Roma, non proprio una periferia, ma insomma un qualcosa che ancora doveva svilupparsi, e quindi forse veniva comodo questo istituto, mi hanno messo lì probabilmente anche per quello. Però credo che certi valori possano ancora essere trasmessi in questo modo. Dipende un po' anche dalla fortuna che si ha nel trovare gli insegnanti giusti, sia alle elementari che poi alle medie invece le ho fatte in una scuola statale, altrove, e il liceo, le scuole superiori le ho fatte sempre in scuole pubbliche, non più in scuole religiose. Però non ho fatto un cattivo ricordo e anzi, tutto sommato, credo che quegli anni siano stati poi una parte importante di un percorso di vita che continua tutt'oggi e che mi ha sempre fatto guardare con interesse al fatto religioso in generale.
Fra le sue passioni, quale può elencare al di là degli interessi specifici del suo studio?
Beh, da ragazzo, essendo cresciuto a Monza, erano le automobili. Avevo questa passione insana per la Formula 1, per la Formula 2, la Formula 3, allora ce n'erano tutte le formule possibili e immaginabili, quindi parliamo però di una preistoria in un certo senso. Direi che può sembrare professionale, però lo faccio per diletto, la storia mi piace molto, cosa che non mi piaceva a scuola, non l'ho mai amata tra le materie scolastiche, invece dopo ho cominciato ad apprezzarla, quindi molte delle mie letture extra professionali vanno sulla storia. La storia delle guerre, per esempio, mi interessa moltissimo. Non sono un guerrafondaio, tutt'altro, però mi piace molto la storia delle guerre, dall'epoca dei Romani fino alla guerra civile americana, alle guerre napoleoniche e poi la storia in generale, con particolare apprezzamento direi per il Medioevo. Per altre cose non ho cose definite, la musica mi piace ma non ho generi particolari che preferisca, cinema lo vedo poco, un po' di film in televisione ma sono anni e anni che non vado al cinema, per esempio, non mi attrae particolarmente. Il libro però è la cosa forse che mi attrae di più. Qualunque tipo di libro, se mi regalano un libro che non mi interessa assolutamente, però me lo coccolo, me lo guardo, mi piace proprio il libro come oggetto.
Chissà perché, ma leggendo i suoi commenti al Corano e ad altre sue pubblicazioni legate appunto ai suoi interessi di studioso e di docente universitario, qualcosa mi fa pensare che fra le sue passioni ci sia la poesia, proprio perché il Corano ha un fondamentale poetico altissimo, di altissimo livello.
Ma mia moglie è più poetessa di me, devo dire. Io forse non sarei capace di scrivere poesia. Però certo la poesia è qualcosa che ha una forza, diciamo, espressiva tale per cui indubbiamente mi affascina. Io quando ho tradotto il Diwan, cioè il canzoniere poetico di Al-Hallaj, questo sufi del X secolo, ho provato forse un piacere particolare in questo tipo di traduzione, cioè nel cercare di rendere l'esplosiva forza di questo linguaggio poetico. Al-Hallaj è un autore arabo che si presta particolarmente a questo, anche quando scrive in prosa è fortemente poetico. Però ecco, non sono mai stato un grande lettore di poesie, mi dispiace, perché ogni volta che ne leggo qualcuna poi rimango colpito, quando è bella ovviamente. Ho la fortuna di avere una moglie che è molto appassionata di poesie, ogni tanto ne scrive anche lei, e che ogni tanto mi propone di leggere delle poesie. Ecco, allora ho questo stimolo in casa che mi permette di avvicinarmi a un'arte che non ho magari frequentato con la dovuta attenzione, ma che forse mi sarebbe piaciuto frequentare. Ma la vita è troppo breve per fare tutto.
E delle cose a cui ha dovuto rinunciare, c'è qualche rimpianto?
Tantissimi, beh, rimpianti nella vita ce ne sono tantissimi. Io ho almeno 10 libri che non ho scritto, che ogni tanto mi concepisco nella mente, mi faccio gli indici, per esempio, me li vedo già quasi confezionati con copertina e che poi sono caduti nel dimenticatoio. Questo forse è il rimpianto principale, non solo per quanto riguarda i libri, ma per tante cose, è la perdita di tempo. Più avanzi negli anni, più ti rendi conto che poi la vita poi non è così lunga, cioè sarebbe sufficientemente lunga se ci concentrassimo sulle cose importanti da fare, però purtroppo ci disperdiamo in un insieme di cose secondarie, contingenti. E poi interviene il periodo in cui il fisico naturalmente ha bisogno anche di pause, di riposi, non hai più quella capacità di lavorare che avevi un tempo, quindi i grossi rimpianti sono le cose che non hai fatto, che avresti potuto fare e che non hai fatto, non le cose impossibili ovviamente, ma i tanti interessi che potevi avere coltivato e che rimpiangi di non aver portato a termine o avere soltanto concepito così e poi lasciati per strada.